We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way. It's too late to say good night.
Good morning.
Good morning.
Good morning. We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's good to stay up. Good morning.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now out in the middle of the band, the sun is with faith. It's too late to say goodbye.
So don't focus on the fun.
Sì, stiamo parlando. Buongiorno, ascoltatori di Oltre Oltre. Stiamo parlando ovviamente del mitico Siamo parlando. Buongiorno, ascoltatore di Radio Pre Lago. Stiamo qui parlando. Ovviamente, qui è sta mi castigna. Ho capito. Questa nostra G. Notte. Parlando. Ovviamente, di Matteo. Questa lista vini. Si pernia che ho sta oggi. Questi e sta e bosta. Un giorno sta. Parlando. E ovviamente, con te di Matteo. Ni di Salvini. Con per giorno. Giorgio. E buongiorno e ai miei gusti come pangioni di una bano scopo con erano il peggio di che giudevo come
osso
fili che do osci con la cascestra e buongiorno giorno raga nostro soffragione con gli appennelli che mostro come di zoli dalle do giorno ha scelto e questa che penso e pone farli che è il nostro nero editoriale di giornata e prima allora ci parliamo anche te un parliamo di notizia dal nostro nero scolore. Oggi ci parliamo di un dei giorni iniziali e non abbiamo fatto veramente fatti. Oggi sulle a trovare pagine di qualche giorno che ali cosa abbiamo fatto e fosse degno di novare o qualità e cosa di che fosse diciamo degno di no di nota per fondimento come diciamo disegno di solita polifondimento come se stessi di santo solita polifero facciamo e se stessi anche abbiamo però abbiamo visto e tu e nota abbiamo visto tutti guardo e notato info tutti lo ti guardo tanto di che infernata si lo si chiama un domato appu di giunto per una mattata se osa chiarvi mattini ma appu te otto salvatini posso per che ni ma te è lo salvomini mo perché è la voce di mo che esca come è la voce di primo di cacca come come tito che la pardon o come g tito pardon la remon pu o le giga la stare pam pu pa ile ipica sino lo di stauti pam na li paita pizzina lia ip e duti dove lì c'è di ta medalia so sempre e ovviamente di del canta pizza sempre no ovviamente il canta pizza la questione ovviamente che interesse sala ovviamente pare di resco sala come le lo e parla se di stanco interessando e do alla strequando istituzioni res dagli auto al velo xefonino dagli auto al velo xefonino sa arde al insomma ma un filo condut in sombre ma un filo condutchiato amare si chiare ama le ga questore le Matteo ga Carlini e da qui ovviamente no se da di qui storia o vale che a me per te opostre di arte storia darà una quest'artione tabba una sta quest'anziosa abba prurista ginosa prima di andare a leggere ovviamente le pagine dei giornali che riguarda ovviamente il rapporto tra Salvini e la Russia. Un rapporto che nonostante tutto quello che sta avvenendo, la morte di Navalny, Putin che ieri nervosamente, ma poi anche questo lo approfondiremo, si è fatto intervistare da una giovane ragazza dicendo pizzina l'Italia appunto, io in Italia mi sono sempre sentito a casa e non possiamo non ricordare il periodo berlusconiano, putiniano con il lettone di Putin e tutto quello che ne derivava. La Germania che in questo momento sta vedendo un periodo in cui l'economia sta al tracollo, ma ricordiamoci che Angela Merkel aveva stretto grandissimi rapporti con Putin e con la Russia ed è proprio in virtù del cessato rapporto con la Russia se adesso la Germania e la locomotiva d'Europa sta vivendo un periodo di grandissima crisi. Insomma, Salvini è rimasto l'unico caposaldo italiano a vedere ancora in Putin e nella Russia, come dire, come lo possiamo definire, un partner economico di riferimento, un partner politico, mentre le pagine giornali, che riguarda ovviamente così, il rapporto tra Salvini e la Russia. Un rapporto che nonostante tutto quello che fatto, sta avvenendo a un morte di Navalny Putin che ieri nervosamente ma poi anche questo lo approfondiremo si è fatto intervistare da una giovane ragazza dicendo pizzina l'Italia e appunto io in Italia mi sono sempre sentito a casa e non possiamo ricordare il periodo berlusconiano
che putiniano
con il lettone di Putin tutto quello che ne derivava La Germania che in questo momento sta vedendo un periodo
in cui
l'economia sta al tracollo, no, ma ricordiamoci che anche la Merkel aveva stretto grandissimi rapporti con Putin e con la Russia. Ed è proprio in virtù di quella perché ci siamo salvato nel porto con la Russia, se adesso la Germania e la locomotiva di Europa sta vivendo un periodo di grandissima ferita. Insomma, Salvini è rimasto l'unico caposaldo italiano a vedere ancora in Putin e nella Russia, come dire, come lo possiamo definire, un partner economico di riferimento, un partner politico. Che cosa vede secondo te Franco Salvini in Putin e nella Russia?
Allora, Salvini vede soprattutto un fatto politico. Perché nemmeno tanto un fatto ideologico o culturale, perché scusa la battuta, ma non penso che sia all'altezza di valutare una posizione culturale. Capisce che Putin occupa uno spazio geopolitico e la vecchia teoria della Terza Roma, cioè voi sapete che una parte della cultura russa si è sempre identificata come Terza Roma, cioè la tesi è dopo la Prima Roma, dopo Costantinopoli che era la Seconda Roma, ci sarebbe Mosca diventa la Terza Roma. Perché? Perché raccoglie l'eredità dell'impero bizantino. Tant'è vero, lo stesso alfabeto cirillico è una deformazione dell'alfabeto greco.
La
religione ortodossa, tant'è vero, scusa, io vado per informazioni un po' sporadiche e saltellanti, ma per esempio una delle nazioni europee oggi più pro Putin non a caso è la Grecia.
È la Grecia
sì. Perché? Perché la comune civiltà ortodossa, tant'è vero che nello scontro delle civiltà si parla di una comune civiltà ortodossa che riguarda un po' il discorso della Russia, la Romania, i paesi, diciamo, di cultura di religione ortodossa, la Grecia che si sente molto vicina alla Russia ortodossa.
Certo.
E quindi il discorso è questo. Dite sempre che dunque ritorniamo un po' alla storia. Voi conoscete, se non altro per sentito dire, non voi, ma sta mania della storia. Il tramonto dell'Occidente di Oswald Spengler.
Scusate questo schiaffo culturale che
ma lo dico perché c'è una ragione. Non voglio ovviamente fare il riassunto del tramonto dell'Occidente. È tra un po' la sparenti di magnifica, insomma, dice arduo. Questo il discorso è
anche noiosetto.
Per lui pensa io se mi metto a leggerlo.
Guardo le pulsare tomi di storia, ecco, sì, mettiamola così. C'è un fatto che Spengler dice che praticamente il tracollo della civiltà occidentale è inevitabile, però ci sarà una pausa, un arresto verso questa deriva di decadenza dovuto alla Russia. Russia che a quel tempo non era né comunista, perché era antecedente al 1917, eccetera, ma sempre ragioni culturali e geopolitiche. E questo praticamente è quello che molti credono oggi, cioè cominciando dall'ideologo di Putin, Dugin, cominciando a vasti movimenti di opinione pubblica in Russia, cioè che praticamente l'Occidente oramai è condannato, è corrotto, è senza futuro e tutto quanto. Invece il grande baluardo delle idee che potremmo definire grosso modo, ma proprio grosso modo, perché in realtà è molto più complesso, di destra, per capire perché, sì, perché Salvini è attratto, diciamo, da questo mondo, da tutto quanto, da un mondo, chiamiamolo, tradizionale. Teniamo presente che Salvini all'interno della Lega ospita dei teorici di questa teoria, che sono Murelli, il gruppo dei talebani si chiama, che tra cui c'è pure il fidanzato di Marion Le Pen,
sì,
che mi sembra, tra le altre cose, sia pure diventato un deputato dei Fratelli d'Italia, non vorrei sbagliarmi, eccetera. Cioè, c'è un laboratorio all'interno della Lega che ha identificato dall'inizio Putin come interlocutore privilegiato
certo.
E ha sempre, cioè, non è così banale, è una simpatia nata all'hotel,
no, ha diciamo famoso, delle radici
al famoso
di...
hotel Metropol, no?
Esatto,
sembra qualcosa, ha delle radici grosse e difficili oggi da recidere.
Comunque una sì, piccola correzione, Franco, se mi consenti.
Prego.
Il paese più vicino alla Russia in Europa per eredità culturale, religiosa, eccetera, eccetera, la Serbia, non è la Grecia. È la Serbia che è proprio vicina e affratellata con la Russia.
Non parlavo dell'Unione Europea.
Vabbè, perfetto. Allora
parlavo dell'Unione. No, che la Serbia sia un appendice praticamente della Russia, lo so anch'io.
A proposito di alfabeto, di religione, no, di storia, di
ma
di
la stessa bandiera, la stessa bandiera è invertita, è uguale a quella russa. Non...
Allora, ieri però, il problema che noi stiamo, a voi ne avete fatto un discorso storico, culturale, diciamo, che forse è quasi esagerato per legittimare questa esagerato forse non è la parola giusta, ma comunque è
ridondante,
bravissimo, mi stavo dicendo esattamente quello, ridondante per giustificare questa simpatia salviniana, che però purtroppo l'uomo in sé non riesce a esprimere nel modo più corretto. Perché? Perché fondamentalmente Salvini è una zappa. E allora ieri ha detto delle cose che sicuramente gli sono state suggerite, ma che insomma sembrano un po' dal sen sfuggite, perché non puoi dire che bisogna attendere per la morte di Navalny i giudici e i medici putiniani per sapere la verità, perché insomma sembra...
Soprattutto i giudici,
esatto, poi soprattutto i giudici,
una presa in giro.
Perché appunto sembra una presa per i fondelli, perché... Non puoi pensare che lì ci sia né una giustizia né tantomeno un medico che dice la verità. Allora, nel dire questo, fa bene poi Richetti e la parte, diciamo, centrista della minoranza in Parlamento a invocare le dimissioni di Salvini, dicendo che uno così non può stare a fare il vice premier, perché una, perdonatemi il termine ardito, una cazzata del genere non la dice un vice premier.
Beh, però no.
No, dai, su, voglio dire, una roba ridicola, Franco.
Io
dai,
mi associo alla cazzata di Salvini, se mi consenti, perché... Sì, no, ovviamente non...
Ma detta in sta maniera,
un bel tacer non fu mai scritto. Esatto. Su questo siamo d'accordo. Poteva evitare, perché è chiaro, come dice giustamente Giorgio, che... cioè, ma nemmeno in un paese democratico come gli Stati Uniti puoi dire una cosa del genere.
Esattamente.
Perché, cioè, voglio dire, cioè, negli Stati Uniti c'è pure Guantanamo, non è,
no, ma poi non è che 175 anni di galera se pubblichi, cioè, delle cose.
C'è Assange, cioè, voglio dire, è per carità del cielo, mica ho detto che Putin è un birichino che bisogna fargli totò e poi magari dargli una caramella di premio, no,
certo.
Io ho detto lui ha sbagliato nel pronunciare questa frase, però queste condanne a priori, ti dico, sarà che io sono un garantista planetario. Oh, non sono d'accordo, perché sarà morto di freddo, sarà morto avvelenato, sarà morto, non lo sappiamo, però tutto l'Occidente è in piazza, cioè a Salvini si deve dimettere, perché che ha fatto? Lesa maestà, ha osato mettere in dubbio un assioma che non è dimostrato da nessuno. Abbiate pazienza, io sarò un bastian contrario, uno che va controcorrente, ma è assurdo, assurdo. Una cosa del genere in tutti i paesi occidentali è semplicemente ridicolo e non ce ne accorgiamo. E i nostri politici, ovviamente, cominciando dalla Meloni, perché mi sembra che sia schierata senza se e senza ma, cioè quella che dovrebbe essere amica di Putin sotto un certo profilo, per affinità antiche,
ma lei ormai è amica dell'America,
ecco, antiche affinità ideologiche, dovrebbe essere la Meloni, cioè invece ha lasciato, perché le conviene ovviamente, ha lasciato i rapporti con la Russia a Salvini. Salvini, che ovviamente, non essendo presidente del Consiglio, fa il pesce in barile, perché sta nella maggioranza filo atlantica e filo ucraina, e nello stesso tempo, se non, come si dice, non si sogna nemmeno lontanamente di interrompere i rapporti con la Russia.
Comunque, in tutto questo non ho sentito dire una parola in favore di Assange in Italia.
No. Allora ti interrompo, scusa, oggi proprio mi trovate. No, la questione è questa: c'è stata gente, mi sembra, tra parentesi, anche Maurizio Ferrara sul Foglio e tutto quanto, che addirittura dice: ma sono due cose diverse. Assange è uno che ha messo in pericolo la sicurezza dell'Occidente, degli Stati Uniti, di tutto quanto, quindi deve essere condannato. Navalny no. Insomma, è tutto relativo.
No, ma infatti,
e qui è tutto relativo.
Io una volta tanto sono d'accordo con Travaglio su questa storia.
Sì.
Dice che quello è un giornalista. Ha scritto delle cose che gli sono state passate da un analista militare interno, tanto è vero che quello è stato condannato all'ergastolo, e ha detto, per cui non è che lui ha hackerato i siti della CIA, dell'FBI, del Washington, quello che sia, lui ha riportato delle notizie che gli sono state passate dall'interno, e per questo rischia 175 anni di galera.
Sì, alla faccia
della democrazia.
No, ma su questo, guarda, mi dispiace anche a me essere d'accordo
con Marco Travaglio,
figurati, per quanto mi riguarda è pari all'orticaria. Però devo dire che c'è un fondo di verità. Ora, come Assange ha poi costruito il suo personaggio, la fuga dentro l'ambasciata, eccetera, eccetera, tutto quello che vi pare, però sostanzialmente quello che dice Marco Travaglio è vero.
Fra l'altro, Assange sono 12 anni che sta in galera.
Esatto,
perché sta chiuso dentro un'ambasciata e non può uscire, quindi più galera.
Ma
di
poi c'è un fatto, scusate, in pericolo la sicurezza dello Stato. Allora, i giornalisti che hanno fatto il Watergate, che è caduto Nixon, mi sembra che la sicurezza dello Stato, hanno vinto il premio Pulitzer,
certo.
Benissimo.
Infatti lui ha detto, dice, in altri tempi avrebbe vinto il premio Pulitzer Assange,
ma non c'è
adesso gli danno 10 ergastoli,
ma non c'è dubbio. Allora, una cosa che vi volevo dire è che, a proposito di Salvini, perché oggi il nostro filo conduttore, io adesso apro il sito di Repubblica, Ponte sullo Stretto, aperta un'inchiesta sul metodo Salvini. Dopo l'esposto di PD, AVS e AVS, la Procura della Repubblica di Roma vuole indagare sulla procedura messa in piedi dal governo Meloni e in particolare dal ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Sì, perché comunque anche su questo sostanzialmente Matteo Salvini ha probabilmente fatto un passo più lungo della gamba. Però adesso vogliamo fare un'analisi, perché quello che mi premeva oggi soprattutto era un po' affrontare gli equilibri all'interno del governo che riguardano appunto questa situazione alla luce anche di quello che sta succedendo in Sardegna. Le elezioni sarde sono come dire ormai prossime e quello che potrebbe avvenire se effettivamente, come pare dai sondaggi, non dico tanto la Todde potrebbe uscirne vincente, ma Meloni vincere di una misura talmente fragile che potrebbe mettere in crisi la maggioranza. Allora partiamo dall'inizio. Dall'inizio Salvini difende il Cremlino, è bufera sul caso Navalny, Tajani ucciso dal regime. Allora, sul discorso Navalny ovviamente si è aperta una grandissima frattura, Franco, all'interno della maggioranza su questo. Meloni in questo momento sta tacendo però su questo discorso.
Ci credo, che conoscendola mica scema, cioè scusa, mm-hmm. tutto le si può rimproverare, ma la furbizia non le manca. Quindi,
no, quindi questa quindi su questo
prendere posizione sul caso Navalny in questo momento mm-hmm. è fuori, cioè,
è
lei,
fuori da ogni logica.
Ma lei è chiara la sua posizione, non ha bisogno mm-hmm. nemmeno di enunciarla o di ribadirla. Mm-hmm. Proprio per questo dice meglio che sto zitta, cioè nel senso non me voglio mettere a polemizzare all'interno della maggioranza con Salvini che
certo.
Lo impallinano da parte dell'opposizione, lo impallinassero,
certo.
Mi fa tanto piacere, guarda un po'.
Certo.
Resta il fatto però, adesso ritornando al discorso, che poi c'è tutto uno snocciolarsi di situazioni, perché non c'è solo il discorso del ponte, delle elezioni in Sardegna eccetera, c'è pure il discorso del terzo mandato, insomma stanno tante castagne da togliere dal fuoco per la Meloni. Ecco, però ti dirò una cosa, che una volta tanto, mentre contrariamente alle vostre speranze, io ho sempre detto guardate, levatevi le illusioni, questa resta fino alla fine della legislatura e tutto quanto,
no,
eccetera.
Questo ne sono convinta anch'io.
Ma io comincio invece a dubitarne. Beh, forse resta fino alla fine della legislatura, ma non in questa maniera,
non
con questo equilibrio e non con questa squadra.
Cambieranno le carte.
Perché si comincia a incrinare pesantemente sia il rapporto all'interno della maggioranza, sia, cioè la cosa paradossale è questa, Fratelli d'Italia da un punto di vista elettorale, almeno stando ai sondaggi, gode ottima salute. Però il problema qual è? Diventa un problema politico le posizioni, come ho detto l'altro giorno, della Meloni. Del
Il problema è l'Europa.
No,
la scelta che lei farà, cioè deve finire, finirà di fare l'equilibrismo fra i suoi
all'Europa,
trascorsi.
L'Europa, fermi. L'Europa ne parliamo più tardi. Il discorso è adesso il potere reale e concreto delle regioni. Questo atteggiamento di fascio tutto io, finirà sicuramente per irritare i suoi alleati di governo, i suoi alleati relativamente, perché Tajani in questo momento ha tutto l'interesse a starsene tranquillo, a ricompattare quello che resta di Forza Italia,
parte sua,
che certo. Gli è andata pure bene, perché nessuno se lo immaginava che mantenessero uno zoccolo duro di elettorato, sì. E così via. Poi lui in questo momento sta riuscendo a ribadire una sua leadership. La lotta che ci sarà al congresso di Forza Italia sarà per il numero 2, non più per il numero 1.
Certo.
Ma Gasparri in tutto questo che fa secondo te?
Gasparri gioca,
va in pensione.
Ecco, Gasparri gioca una partita personale, cioè tieni presente che il ruolo di capogruppo tutto sommato non è
va bene a lui, dici?
non gli va bene, però
l'ha dovuto fare per
l'ha
forza.
Dovuto fare
lui
per
sta
forza.
Abbastanza ai margini poi della è vita di partito.
Ma lui non è uno di Forza Italia, diciamo.
Lo so.
Cioè, nel senso che lui frequenta tranquillamente il vecchio mondo, si considera ancora parte di quel mondo.
È
e
solo
tutto
che non
quanto.
Ha consuetudine con la Meloni.
No, ma poi lui sta, come si può dire, capitalizzando anche lui l'eredità di Berlusconi. Cioè, lui ha fatto quel grosso favore a Berlusconi,
certo,
quando
legge,
era ministro.
La famosa legge Gasparri.
La famosa legge Gasparri, che tanto è vero si diceva che questo sistema è diventato senatore a vita. Nel senso,
cosa che è puntualmente accaduta.
Cosa che è puntualmente accaduta, e quindi lui sto posto di senatore a vita ce l'ha in Forza Italia.
Se lo gode, certo.
E se lo tiene, se lo gode. Poi gioca in proprio con le sue amicizie, con i suoi rapporti, con...
Sì, però Franco, adesso io quello che emerge da tutto questo è che purtroppo però ci sono sempre gli soliti personaggi, cioè il fatto che Giorgio ti abbia detto ma Gasparri. Gasparri comunque, ridendo e scherzando, non è sicuramente un politico di primo pelo. Cioè, se io guardo qual è la nuova generazione di Forza Italia, non la trovo. Così come non trovo la nuova generazione della Lega, che un po' in Crippa potrebbe essere riassunta, che però Crippa, insomma, è un ragazzino di buone speranze, ma le terze fila nella Lega forse ancora ci sono, in Forza Italia non si vede nessuno, c'è calma piatta. Allora, come riflettevo prima con Giorgio, prima che tu cominciassimo la trasmissione, quello che manca in questo momento è un collante al centro di questa maggioranza, perché Forza Italia, per quanto sia, anche dopo la morte del Cavaliere, non è più rappresentativa. Cioè, il crollo che ci si aspetta alle prossime elezioni europee, e ieri poi alcune trasmissioni hanno tirato fuori, anche se in maniera diciamo non evidente, alcuni sondaggi che circolano, il vero crollo si aspetta dalla Lega, ma anche praticamente l'uscita di scena di Forza Italia dal panorama tra virgolette politico che conta, e questo perché sostanzialmente anche il Tajani, che diventerà segretario, tutto quello che ti pare, e però non è particolarmente rappresentativo dal punto di vista politico per una PIL con...
Faranno i socialdemocratici della nuova Repubblica.
Guarda, come collega, quasi di come amico. Dico, io Antonio lo conosco da...
Ma purtroppo anche io... Da bambino
eravamo praticanti, insomma.
Sì, purtroppo noi giornalisti lo abbiamo frequentato.
Quando abbiamo iniziato, insomma, onestamente, se devo essere con tutta l'amicizia, ma non è mai stato considerato un'aquila, insomma, un grande stratega, un grande coso. Anzi, la meraviglia è come sia riuscito a diventare presidente
una carriera
incredibile, ministro, presidente del Parlamento europeo. Comunque buon per lui,
è cresciuto sicuramente. Mi ricordo di avere fatto delle discussioni lunghissime nella mia redazione, perché poi mi diceva, ma perché facciamo un'intervista a Tajani, per digli che cioè, fagli dire che, perché cosa, è sempre una
cosa, cioè, allucinante. Antonio scusa, posso dire una battuta? Quando era vivo Berlusconi, dice, attacca l'asino dopo il padrone.
Esatto.
Questa era la sua dote principale.
Esatto.
Insomma.
Dicevo, attacca l'asino dove vuole il medesimo, perché
era più sottile.
Era più sottile. Allora, detto questo, però, come dicevo stamattina a Giorgio, il problema è che la Meloni da sola non può andare da nessuna parte, perché la donna sola al comando. Al di là del fatto che adesso lei, come dire, come tutte le persone che sono passate per Palazzo Chigi, c'è il delirio d'onnipotenza, no? Cioè pensa di essere capace di tutto, però in realtà lei è veramente sola, perché poi se gli cascano i due dioscuri che gli stanno accanto, uno è Salvini e l'altro è Tajani, e gli cascano elettoralmente parlando, perché nei sondaggi purtroppo queste percentuali non sono lusinghiere.
Però lei si trova i voti. di questi?
Non lo so, perché secondo me c'è anche non li prende tutti. Comunque, ho capito.
Però lei dice il mio partito è
lo
cresciuto.
Sai che cosa si diventa nel momento in cui si è soli e vincenti? Si diventa dei bersagli.
Bersaglio. Stavo pensandoci.
Si diventa dei bersagli. E allora nel momento in cui diventi un bersaglio, sono cavoli amari tuoi.
Sì.
Capito? Ma molto cavoli amari tuoi. E quindi io, come diceva Franco prima, tornando al tuo discorso, al punto di vista ideale, sicuramente Meloni finisce la legislatura, ma il come è tutta da vedersi.
Tutto da vedersi, però ecco, c'è qualche chiosa al tuo discorso che oserei dire è perfetto. Il collante al centro, le prospettive sono due: o trovi il collante al centro, che mi sembra molto improbabile, che in questo momento non c'è, o a un certo momento c'è il partito fagocitante che sarebbe Fratelli d'Italia, che diventa tutto, diventa destra, diventa centro, diventa il partito onnivoro, il partito onnivoro che praticamente, cioè, non ha niente più a che vedere ovviamente con AN, col Movimento Sociale, col Codo, perché diventa una sorta di nuova DC, che è DC laica, liberale, non, tacceriana, non si capisce che cos'è, però è quel grande corpaccione moderato che va bene a tutti, compresa la casalinga de Voghera e l'estremista de Casa Pound, per capirci, perché lì nel calderone ci metti tutto quanto.
Certo.
E quindi
adesso arriviamo alla Sardegna. Perché arriviamo alla Sardegna? Perché la Sardegna potrebbe essere un momento di snodo non secondario in tutta questa diciamo analisi politica che abbiamo fatto fino a questo momento, perché adesso c'è la stampa di oggi che dice: la Sardegna dei veleni, Tajani, Salvini e Meloni a Cagliari, possibile incontro premier trattori, il leader della Lega insiste sul terzo mandato e spacca la coalizione. Allora, anche il discorso del terzo mandato, i nodi della coalizione qui vengono elencati in maniera quasi didascalica. Terzo mandato, la Lega insiste e Meloni e Tajani invece restano contrari. Le regioni, dopo le liti sulla Sardegna si rischia una spaccatura sulla Basilicata al voto in aprile. Le città, acceso dibattito interno anche sui comuni, la Lega pretende Cagliari, Forza Italia frena. Fratelli d'Italia frena. Le riforme, il percorso parallelo tra autonomia ora alla Camera e il premierato al Senato è carico di tensioni. Insomma, a me mi sembra un cahier de doléances mica di poco conto, quindi le disparità, le differenze sono talmente forti che insomma io non so quanto possano tenere a uno scossone sardo che comunque si annuncia abbastanza pesante. Addirittura 5 Stelle e PD sperano nell'effetto Todde, vincere può favorire altre alleanze. Se davvero vince la Todde, sai che ride. Scusate.
È l'unica strada che hanno, però, il PD e i 5 Stelle, di mettersi insieme, perché
no, ma
così dovranno.
Sì, ma il problema è che adesso c'è un problema di leadership lì.
Sì, però in questo momento loro hanno un totem davanti che è Fratelli d'Italia.
Sì.
In qualche modo devi smontarla sta cosa.
Sì, ma c'è anche un discorso centrista che ti facevo prima, che è così come viene vissuta diciamo a destra il problema del centro, comunque della parte moderata, perché tu non puoi avere solo due partiti di estrema destra, perché la Lega è di estrema destra, la Meloni cerca di fare la democristiana ma non ci riesce, per cui lì il problema è proprio di trovare la parte moderata. A sinistra purtroppo tu c'hai un PD che sostanzialmente è inesistente, perché al di là del discorso Schlein è diviso in mille correnti, e se io devo dare una connotazione politica a quello che è il PD in questo momento non la trovo. Il Movimento 5 Stelle è rimasto nella sua, diciamo, in alcune situazioni nella sua forte identità molto di tra virgolette estrema sinistra, in alcune situazioni per me non troppo
no,
di estrema sinistra.
In realtà non lo è, non è mai un partito di sinistra.
Anche secondo me, ma io l'ho sempre considerato un partito di destra, ma questo è un altro discorso.
Anche io la penso come te.
Appunto, letture che mi hanno causato nel tempo anche, diciamo, diversi rimbrotti, no? Ma insomma,
basta vedere che fine hanno fatto gli ex parlamentari dei 5 Stelle, basta vedere dove stanno, a parte la Todde, il resto dove sta. Stanno tutti là.
Perché Di Maio?
Di Maio, esatto.
Perché Di Battista è mai stato... tutta questa gente qui. Ma lì il problema è di leadership, perché oltre a trovare una parte moderata, che probabilmente riesci anche a trovarla nei due partiti, ma lo scontro è Giuseppe Conte non è un leader, a mio giudizio, questo è un giudizio assolutamente personale, non è un leader perché comunque ha fatto forse bene il Presidente del Consiglio, prestato alla bisogna, perché un avvocato è capace di mettersi mille maschere, ma al di là di questo... Poi di appeal elettorale, finché c'era Grillo che gli faceva dal palcoscenico era un conto, ma adesso non c'è. E la Schlein io credo che sia ormai a fine corsa.
Però
allora chi potremmo trovare come leader di sinistra per
io torno a dire quello che ho visto chiaro l'altro giorno è stata la figura di Vincenzo De Luca, che ha preso la parola, si è attirato i riflettori di tutta Italia e che ha avuto il coraggio di dire: questa cosa non ci va bene, adesso ci muoviamo per cambiarla.
Tesoro,
che è una cosa
non è spendibile,
no, ma io non parlo di lui, io voglio un omologo che sia in grado di dire: non me va bene quello che state facendo e io vengo a lamentarmi in faccia a voi.
Ma quello che
capisci?
Ha fatto De Luca va
che è quello che non esiste più nel PD.
Sì, Giorgio, però tu stai, come si dice, la tua è un'ipotesi improponibile, perché non esiste e non è verificabile. Allora, De Luca non è spendibile. Oggi c'è un bellissimo, una bella intervista, non mi ricordo su che quotidiano, eccetera, a Cirino Pomicino, a cui tutto si può rimproverare, ma di politica ne capisce. E secondo lui ha sbagliato De Luca. Ha sbagliato perché non giova né a lui, ha agitato le acque, ma la cosa rimane lì. Non, politicamente non è, come si può dire, dice deve prendere una decisione questo benedetto uomo, cioè o si fa un partito suo o rientra nei ranghi del PD, diciamo, nel senso ridiventa omogeneo al PD, una delle due. Non è molto circoscritto alla regione Campania, è molto circoscritto a ipotesi meridionalistiche.
Sì, ma... però le istanze che ha portato avanti lui l'altro giorno sono quelle di tutto il sud d'Italia. Quando lui ha parlato, non ha parlato a nome della Campania, ha parlato di tutte le regioni che stanno vivendo la difficoltà di avere i soldi bloccati.
Ma non è una buona strategia. Allora che fai, la Lega del Sud, no? Ho capito. No?
Se tu devi riconquistare uno spazio all'interno di un'area politica, probabilmente è giusto anche che lui faccia questo tipo di proposta in questo momento, che si ponga come il vertice di uno schieramento di sinistra che sta a sud dell'Italia.
Non la vedo, onestamente non la vedo come ipotesi, no? Cioè alla ricerca del leader scomparso, del leader perduto, ma ancora non si trova.
Secondo me pure.
E c'è Landini. L'altro è Landini.
Landini
certo, non mi parlate dei Gentiloni, di questi che sono tutti circoli letterari, vanno benissimo per parlare di letteratura, probabilmente
il
di
discorso
altro.
Landini,
la strada è un'altra cosa. Siccome Landini, in Italia c'è bisogno di qualcuno che stia in strada, De Luca si è messo per strada. Ha fatto la manifestazione di piazza, questo ha fatto, né più né meno.
Giorgio, tu hai ragione dal punto di vista, se ti posso dire, dal punto di vista formale, però purtroppo De Luca non è spendibile per tanti motivi. C'è Cateno De Luca, che è il figlio, che potrebbe
un altro personaggio. C'è un altro livello proprio rispetto
livello.
Al padre, dai.
Il discorso Landini invece ha più concretezza perché comunque è di tutta evidenza che il segretario della CGIL si stia, come dire, stia avanzando una propria legittimazione politica al di là di quello che è il ruolo sindacale. È vero pure che però insomma, dovrebbe avere quantomeno un periodo di passaggio non immediato, non può passare dalla leadership della CGIL alla leadership di una sinistra unita nel nome di cosa, perché poi ieri sera avrai visto in televisione anche Santoro che si candida con servizio pubblico con un nuovo partitino forse dell'1,5%, ma magari per lui lo dico. Quindi Sicuramente a sinistra c'è un tentativo, una ricerca di ritrovare un punto, come dire, una persona, non che perché sia necessario l'uomo forte, ma l'uomo rappresentativo che sia aggregante per tutto questo ventre molle, anche di persone che non vanno più a votare proprio perché non si riconoscono
perché
in quello
serve
che...
qualcuno che sia in grado di portare avanti a chi di dovere le istanze di,
anche
di
perché,
un paese. Capito?
Anche perché se effettivamente il discorso che facevamo io e Franco prima della improvvisa fragilità che dimostra questa compagine di centrodestra dovesse poi formalizzarsi non solo nelle parcellizzate elezioni regionali e comunali che ci sono da qui alle elezioni europee, ma anche proprio alle elezioni europee, quindi arrivasse già sfiancata, diciamo, alle elezioni europee, poi l'alternativa si porrebbe come necessaria, non credi? Anche perché, voglio dire, tu non puoi continuare a pensare che per 5 anni la Schlein fa due parti in commedia, cioè stiamo comunque davanti a un momento di passaggio politico e il momento di passaggio politico presuppone che dall'altra parte ci sia l'alternativa. Possiamo certo pensare che ritorna Draghi se nel caso in cui la Meloni dovesse crollare su qualcosa, non trovi, Franco?
Ma le elezioni europee dipende come ci si arriverà, sia da parte dell'opposizione sia da parte della maggioranza. Quello che è certo, perché altre cose non le possiamo ipotizzare, cioè, o meglio, ne possiamo ipotizzare bizzeffe, non è quello il problema. Però una cosa sicura è che sarà un giro di boa.
Sì.
Il giro di boa, nulla sarà più come prima, ecco, questo
esatto,
è chiaro.
Esatto, nulla
tu
sarà
credi,
più
eh?
Come, sì, sì, questo lo penso anche io. E adesso, visto che abbiamo dedicato praticamente i 3/4 di questa trasmissione a queste analisi, andiamo con 2 notizie divertenti perché sono le ultime che dobbiamo organizzare. La prima riguarda ovviamente sempre Salvini che nella sua ricerca spasmodica di trovare un modo per raggranellare un po' di elettorato in più sta facendo una guerra, a mio giudizio anche lecita, agli autovelox dei comuni, cioè l'utilizzazione che i comuni fanno degli autovelox per fare cassa. E qui io credo che sia io che Franco, che soprattutto Giorgio, ci troviamo d'accordo perché come dire, forse c'è qualcuno, i sindaci di qualche comune che si è fatto sfuggire la frizione in questo caso, non posso dire a proposito di automobili. E quindi è stato approvato un emendamento del Carroccio che permette agli automobilisti di pagare una sola sanzione nel caso si prendano più multe nello stesso tratto stradale, ma sostanzialmente Salvini annuncia un decreto ministeriale per eliminare i rilevatori di velocità nelle strade cittadine con limiti a 50 km orari, praticamente ovunque in città, perché i 50 km orari nelle grandi città ci sono più o meno da tutte le parti. Allora, sarà anche una mossa populista, però un minimo di verità c'è, perché noi siamo circondati da autovelox che rilevano peraltro anche cose surreali, cioè fanno i processi alle intenzioni quando tu superi la linea dello stop davanti a un semaforo, che ti fanno la multa come se tu avessi preso il semaforo rosso, che è una cosa, uno c'è a Capranica, un altro c'è, vi posso elencare anche dove sono sull'Aurelia.
Sull'Aurelia è infame,
sull'Aurelia è di torre in pietra,
passi da 90 a 50 in 100 metri, c'è il semaforo verde, acceleri per passare il semaforo verde.
Diciamo che sono stati commessi degli abusi.
E che quindi Salvini si mette in testa di raddrizzare questi abusi.
C'è un'altra notizia che la pubblica solo il Foglio,
sì,
su
sì.
Salvini. Scusate. Ed è il ripristino delle province.
Ah, sì, 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 è vero.
Leggo le 3 righe. La Lega vuole ripristinare le province. Intende farlo con un decreto legge di corsa. Si torna alla vecchia maniera. Elezioni dirette, indennità, cariche pagate, presidente, assessori.
Certo, deve trovare delle poltrone a qualcuno.
È un modo per restituire centralità ai politici locali. Infastidire la Meloni, favorire alleanze tra ribelli.
Certo, sì, certo, è la camera di compensazione.
Ma però ti dico francamente, vabbè, questo fa parte di un altro capitolo. Se,
sì, che secondo sei un fautore delle province.
Io sì, contrariamente alle regioni. Io penso che la dimensione più esatta per questo paese siano le province.
Beh sì, certo, ci sta, ci sta anche del
siamo
anche
gli eredi delle città-stato, su.
Oh, poi l'altra notizia che volevamo dare oggi, che ovviamente riguarda più il, diciamo, il jet set, che ma in realtà riguarda anche la, il nostro paese e la storia del nostro paese da, da molto vicino, è quella che è, come la possiamo chiamare?
La Dynasty.
La Dynasty degli Agnelli. Allora.
La saga
degli Agnelli, più sorprendente di qualsiasi serie TV, dice Dago Spia oggi, la sintesi brutale. Margherita Agnelli vuole togliere al figlio, che sarebbe John Elkann, il controllo di Exor, che vale 30 miliardi, dichiarando nullo il testamento della madre Marella Caracciolo. Così sarebbe lei l'unica erede e potrebbe chiedere indietro almeno il 50% dei beni donati a Iachi dalla nonna. Se venissero annullati anche l'accordo da 1,3 miliardi del 2004, le compravendite delle nude proprietà a John, Lapo e Ginevra e le quote della Dicembre accresciute nel 2003, Margherita diventerebbe al 58,2% la maggioranza assoluta. E allora sarebbe un colpo di scena spaventoso nella...
Posso ricordare una cosa?
Sì.
Che quando si parla di miliardi, bisogna moltiplicare per 1200 miliardi delle vecchie lire, tanto per darci
sì,
un
no,
ordine
vabbè,
di idea. Sbaglio, 30 miliardi,
praticamente...
sono 36 mila miliardi di lire, se non
ma
sbaglio.
È una cosa meno, assolutamente vero, lunare questa. Tra l'altro, parentesi, qui si riporta un articolo di Milano Finanza, che sostanzialmente non è propriamente l'ultimo dei giornali che si occupano di economia, e sostanzialmente si dice: la figlia dell'avvocato vuole ottenere dal Tribunale di Torino e da quegli svizzeri in cui pendono cause collegate l'annullamento dell'accordo transattivo e del patto successorio del 2004 sull'eredità del padre e su quella futura della madre, per i quali ottenne il cambio 1,3 miliardi di euro e dei testamenti, cioè gli hanno dato, poverina, gli hanno dato l'elemosina,
sì, sempre...
e dei testamenti svizzeri di nonna Marella, che ha nominato eredi solo i tre nipoti e il can, tenendo fuori l'unica figlia e sia i cinque altri nipoti avuti da Margherita con il secondo marito Sergio De Palen,
cioè, che non è non è le 10.000 lire che regalava
esatto.
Nipoti quando andavano a pranzo da nonna,
cioè,
ecco.
È di tutta evidenza che lì c'è qualcosa, lì c'è qualcosa che non è andato per il verso giusto.
Il
ma che cosa cambierebbe, Franco, ora detto proprio anche lì in maniera un po' cruda, perché cosa cambierebbe se effettivamente, come sembra, le cose siano apocrife? Cioè lì c'è qualcuno che ha scientificamente falsificato i testamenti di Marella Agnelli, di tutti questi,
che ha falsificato anche la residenza,
che ha falsificato la residenza, che ha falsificato tutto. Lì ci sono solamente due o tre persone che possono averlo fatto. Uno è sicuramente il padre dei giovani Elkann, perché è uomo vicino all'avvocato.
Allora no, la legge, ti spiego cosa prevede la legge. Allora, dividiamo il problema. Allora, cominciamo da quello legale. Presentare un testamento falso è un reato.
È un reato, no. Sì.
C'è una differenza tra compilare, cioè tra falsificare di propria mano un testamento e presentarlo. Però la presentazione, anche se non è dimostrabile che l'hai falsificato tu, il fatto che l'hai presentato falso e che ne hai tratto un giovamento è un reato.
Vieni condannato
anche se non si hanno le prove che il falsario
che sia stato tu a falsificarlo.
Cioè, se sei tu il falsario, c'è una pena aggiuntiva. Però già il fatto, perché se no troppo comodo, chi è stato non si sa,
lo so. Però c'è scritto lì.
No, certo. Cioè tu vai Perché me ne sono occupato purtroppo per vicissitudini mie personali. Dico, cioè, se tu vai è un reato penale a tutti gli effetti, quindi pensate che c'è anche una ricaduta penale su questa faccenda,
certo,
che non è da sottovalutare.
No, per niente.
E l'altra faccenda è che ovviamente cambia il mondo, cioè cambia il mondo nel senso che c'è un...
Sposti 30 miliardi di euro di proprietà.
No, ma sposti la proprietà di
Stellantis.
Esatto, dipende.
Esatto, ma figurati,
cioè non è solo
ma viene giù il cucuzzaro,
esatto,
qua.
Viene giù il cucuzzaro,
esatto, perché qui noi siamo poi, cioè noi c'è un riflesso condizionato per cui Fiat, Stellantis eccetera, ma l'impero Agnelli in realtà è molto molto più vasto anche da un punto di vista finanziario, cioè la Exxon è la cassaforte di famiglia, contiene come si può dire, pacchetti azionari di mezzo mondo, non è solo la Fiat o tutto quanto, quindi anche se perdono la Fiat o roba del genere di fame non muoiono, ecco,
no?
Il fatto di Margherita, che da quello che mi risulta è donna pugnace ma un po' instabile, come
però, su questa cosa qua però, ci si è messa
questa,
di punta.
No, te lo dico, lo sottolineo, pugnace ma instabile, perché sicuramente è una che non si ferma, questo
certo.
Mi sa, cioè, non è qui è diventata, non è più un problema mettiamoci d'accordo come c'erano le chat, vediamoci sul lago, facciamo una passeggiata, mamma te voglio bene pure io, però insomma
bello de nonna,
bello de nonna, bello però de nonna. Dammeli sordi,
dammeli sordi, certo,
e tutto quanto. Insomma, sembra che poi c'è tutto il capitolo dei figli di secondo letto, di secondo matrimonio, che ci stanno le figlie, che tra parentesi sono bellissime.
Le De Palen sono molto belle.
Le De Palen, c'è Tatiana De Palen che si era innamorata di uno che aveva 40
sono
anni.
Due
di
gemelle
più.
Che sono molto carine.
40 anni di più, che il grande amore è finito perché questo gli è preso il coccolone, è morto. Insomma, è tutta una storia bellissima. Da un punto di vista giornalistico, dal punto di vista del gossip, è una goduria senza fine,
sì,
parliamoci chiaro.
Quella...
E io ti dico francamente, non è che faccio il tifo perché, come si dice, povero in canna come mi sento di fronte a loro, no, non oso partecipare.
No,
non oso partecipare a queste saghe familiari neanche come tifoso, però resta il fatto, insomma, che un po' di lezioncine a John Elkann e a figli, onestamente, io...
Io credo che al di là di tutto ci sarebbe solo un tifo di rivalsa da
di
parte, parte nostra, perché non potrebbe essere diversamente.
Ma neanche, guarda, anche se vince Margherita, loro di fame non muoiono.
La cosa divertente sarebbe vedere questo passaggio di consegne all'interno della famiglia, che poi, voglio dire, Margherita, ora al di là del fatto che quello che la spinge è avere la stessa eredità anche per gli altri figli, e ovviamente ce n'è per tutti, non è che mancano i soldi da quella parte, ma la cosa divertente sarebbe nel caso in cui lei diventasse veramente l'azionista di maggioranza di Exor, vedere per esempio quale sarebbe il figlio De Palen che prenderebbe il posto di Elkann. Lì c'è poi anche la vendetta sottile nei confronti dell'ex marito, con cui ovviamente i rapporti sono gelidi da tempi immemorabili.
Il simpaticone
di Alain Elkann, che ovviamente ha dato prova anche della sua...
Il belloccio.
Però ecco, tutto questo fa vedere chiaramente che quanto è fragile anche la cosa più solida che tu possa immaginare. Ecco, qui sono cadute su delle firme apocrife, quindi, ma possibile mai che
sono così scemi da portare le firme false in una cosa del genere?
Ma questa è una cosa che mi fa impazzire. Pensavano secondo me di essere intoccabili,
ma...
Però dall'altra parte c'erano sempre qualcuno del pari livello, non c'ero io.
Sì, ma certo, non c'era qualcuno di pari livello, però ricordiamoci che alla Procura di Torino che si sta indagando, fino a poco tempo fa, credimi Giorgio, sarebbe quasi stato inimmaginabile che la Procura di Torino potesse indagare sugli Agnelli.
Non alzavano neanche il telefono per avvisare.
Bravo. Quindi qualcuno lì ha immaginato che il tempo poi è galantuomo, che le cose poi passano, eccetera, insomma, non è proprio simpatica,
è
un po' strana, ma nello stesso tempo secondo me ci sono degli elementi che potranno essere valutati solo tempo dopo. Una cosa secondo me di importante da sottolineare è che quella, per la prima volta forse in assoluto c'è un governo contrario a Stellantis. Non trovi,
sì,
Franco?
Sì.
C'è anche questo elemento, perché comunque, anche questo non è secondario.
Rischiamo la caduta degli dèi.
Rischiamo la caduta degli dèi. Rischiamo la caduta degli dèi.
Posso
sì.
fare una
anche perché ma manca poco alla fine di questa trasmissione.
La stavo aspettando.
Parlando della Fiat, di Stellantis e di tutto, ma sic transit gloria mundi, come dicono alla Ford.
E va bene, allora, mentre io sto cercando di scartabellare per trovare qualche altra notizia da potervi raccontare, ce n'ho una che però diciamo non è di particolare rilievo, che riguarda i famosi ticket restaurant, truffa sui buoni pasto, indagati vertici di Ender ed Italia, società del ticket restaurant. Ricostruita la condotta fraudolenta dell'azienda nella partecipazione a una gara per l'affidamento del servizio per la pubblica amministrazione, sequestrati 20 milioni di euro. Io credo che la maggior parte delle aziende italiane, anche la mia dove lavoro, ci abbiano ticket restaurant di Ender ed Italia, e quindi pensate che meraviglia. Detto questo, io oggi
volevo solamente aggiungere una cosa.
Sì, prego.
Dal 1 gennaio a oggi, che è il 21 febbraio, 22, cos'è?
Oggi è il 21.
Ci abbiamo 150 morti sul lavoro.
Ecco, no, oggi
è la nostra guerra.
La nostra guerra quotidiana, sì. E di questo oggi non abbiamo parlato, ma per un motivo, perché sull'inchiesta di Firenze in questo momento, a parte il fatto che si è trovato finalmente il corpo del quinto operaio, non ci sono grandi novità. Non ci sono novità perché sarà una cosa lunga, però quello che è venuto fuori e sta venendo fuori è che di 30 ditte che lavoravano all'interno, dico giusto Giorgio, erano 30
credo
ditte,
credo che ci siano 63 subappalti,
siano 63 giudici, non mi ricordavo esattamente il numero dei subappalti, e per riuscire a fare il quadro completo di tutto quello, addirittura ieri si è ipotizzato che ci fosse addirittura il progetto che fosse sbagliato, che quella trave fosse sbagliata.
Ma poi c'è questo bonus comunque che viene attribuito a chi usa materiali italiani, se funzionano così forse era meglio prenderli dai cinesi del negozio.
Forse è meglio prenderli dai cinesi, che forse, non lo so,
chi
forse
lo
va un po' meglio, non riesco poi a intendere.
E poi dei 150, due terzi sono stranieri, a proposito di...
Sì,
delle sicurezze sul lavoro, a chi vengono garantite, a chi no, oltretutto.
Ci sono addirittura delle... Guarda, oggi c'era Dago Spia che ipotizzava, e non so su quale giornale ha trovato, ma comunque anche su quello, che ci siano addirittura sui materiali, siano sparite le carte, perché...
Certo.
Questo però, voglio dire, fa pensare, se in una città come Firenze, non stiamo parlando del posto più lontano del mondo, una città come Firenze, per costruire un supermercato Esselunga, non si capisce da dove vengono i materiali, non si capisce quanti operai lavorano, non si capisce quanti hanno un contratto regolare, non si capisce nulla, perché è talmente immenso il casino che c'è dietro questa cosa. Probabilmente, sicuramente Esselunga ha fatto sparire la pubblicità dalle televisioni negli ultimi giorni.
Ci sono più banane, mele, noci che te manda mamma, le pesche,
neanche
le
pesche, eccetera, eccetera. Però ecco, questo fa capire quanto il mondo del lavoro edile, soprattutto quelli che riguardano le costruzioni, al di là delle polemiche sul super bonus, sia un mondo veramente complicato, e nello stesso
tempo...
Io
purtroppo ho sempre davanti agli occhi la casa dello studente dell'Aquila.
Ecco, sì, appunto, tanto per ricordarne una...
Posso, a conclusione...
Certamente, anche perché abbiamo veramente pochi minuti, ma
vai. Pochi secondi.
Sì,
posso ricordare a voi di sinistra.
A voi di sinistra, mi piace. Sì.
Voi di sinistra, che di quando Carlo Marx parlava dell'esercito di riserva del capitalismo, cioè i lavoratori sfruttati che sostituiscono altri lavoratori.
Parlava pure dei capitalisti, Karl Marx, però. A proposito delle sostituzioni, poi parlava pure di quello che dovranno fare i capitalisti. Quindi. non beh,
mi sembra che secondo Karl Marx i capitalisti devono sparire, ma insomma,
appunto,
no?
Questo è il punto, non è che però non stiamo poi l'esercito parlando di riserva dei capitalisti la colpa è la nostra perché cerchiamo di difendere la classe.
Ma chi
no, no, non, era... non era il discorso della colpa, è quello che faceva lui, era il discorso proprio dell'esercito
dell'immigrazione, lui faceva il discorso dell'immigrazione, lo so che discorso faceva,
che è per abbassare i livelli di salario e di, tra parentesi, oserei dire di agibilità e di sicurezza sul lavoro degli altri lavoratori, cioè è una forma di neoschiavismo.
Esatto,
abbi pazienza.
Ma ne sono assolutamente certo io.
Quindi non era.
Non è che mo devi ricordare a me di sinistra,
no,
devi
no,
ricordare
no,
a chi governa no, e chi soffre le cose.
Ma non era polemica, mm-hmm, era un. Come si può dire?
Una sottolineatura sulla
bene,
quale siamo tutti d'accordo.
Su questo assolutamente sì. E adesso allora ringraziamo i nostri ascoltatori di essere stati con noi oggi in una giornata un po' vuota di notizie, e comunque, come dire, qualcosa vi abbiamo raccontato. L'appuntamento come sempre a domani, sempre sulle note di queste note della nostra sigla di Sestante alle 10 con noi. Un saluto da Elena Polidori,
da Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.
Buona giornata.